Mentre davanti al Sinedrio si celebra il processo contro Gesù, poco lontano si svolge la scena più triste della vita di San Pietro. Pietro rinnega Gesù. Mentre era nel cortile, una serva del sommo sacerdote, vedendo Pietro che si scaldava, lo fissò e disse: anche tu eri con il Nazareno, ma egli negò. E più avanti: tu sei certo di quelli perché sei Galileo? Ma egli cominciò a imprecare: non conosco quell'uomo. E per la seconda volta il gallo cantò. Pietro allora si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte. E scoppiò in pianto. E ognuno di noi si domanda: ma come ha fatto Pietro a tradire Gesù? A tradirlo in quel modo così banale, tradendo la sua vocazione, il fatto che Gesù gli aveva detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E in realtà è il peccato e l'infedeltà, piccola o grande, che è sempre la negazione di Cristo, è questo che è la vera rovina dell'uomo. È per questo motivo che dobbiamo chiedere a Gesù di aiutarci, di darci la forza di lottare per evitare di commettere peccati, per evitare di tradirlo. Tuttavia, dobbiamo avere anche la consapevolezza che qualora questo dovesse succedere, Gesù è lì che ci aspetta. E dice Monsignor Chevreau, in un libro bellissimo su San Pietro, che vi consiglio veramente, che Pietro impiegò più di un'ora per cadere, per tradire Gesù, ma gli basta un minuto per rialzarsi e salire più in alto di prima. E noi sappiamo che il cielo è pieno di peccatori grandi che seppero poi pentirsi. Gesù ci accoglie sempre e si rallegra quando riprendiamo il cammino. Allora si voltò Gesù, guardò Pietro, è un istante, e Pietro si ricordò di quelle parole che Gesù gli aveva detto. Ma che sguardo sarà stato quello di Gesù? Uno sguardo che io immagino sì triste. I suoi amici se ne erano andati, umanamente è un fallimento, ma soprattutto uno sguardo d'amore, uno sguardo incoraggiante, nel quale Pietro lesse la compassione e l'amore di Gesù. Uno sguardo che sembra ripetere quelle parole di Gesù: Simone, ho pregato per te. Si trattò di un istante determinante per strappare Pietro alla disperazione. E lo sguardo di Gesù si era posato, come abbiamo visto, anche su Giuda: amico, per questo sei qui. E Giuda però non ascolta, non sente, non riesce a pentirsi, lo farà più tardi, ma che differenza c'è? Diverso il tradimento, diverso il pentimento. Qual è la differenza tra il pentimento di Pietro e il pentimento di Gesù? E il pentimento di Giuda? È che il pentimento di Giuda è un pentimento veramente umano. Non basta, perché l'unica cosa che provoca è un'angoscia e una disperazione, uno scoraggiamento infinito. Ho tradito il mio amico e l'ho consegnato perché lo facessero morire sulla croce. Tant'è che il risultato è che va ad impiccarsi. E allora, invece, vicino a Gesù, il pentimento si trasforma in gioia. Chi di noi non può dire, dopo aver ricevuto il perdono nella confessione, di quanto il proprio cuore fosse leggero, contento, ristorato? Ecco perché è importante chiedere sinceramente la grazia e il perdono al Signore nella confessione. Gli eventi che si susseguono sono eventi tumultuosi. Gesù viene fustigato, umiliato, gli sputano addosso. Il Vangelo dice gli posero una corona di spine, non gli posero un accidente, direi, gli conficcarono una corona di spine sulla testa. È diverso, cioè un dolore indicibile che ti fa cadere a terra. Una spina addirittura trapassò l'occhio di Gesù. E allora Pilato, conosciamo tutto il processo, la farsa, Pilato, tutto sommato, se ne lava le mani e dice: volete il re dei giudei o volete Barabba? Sia crocifisso, risponde la folla. E allora noi, nel contemplarlo così, con quella corona di spine, nel contemplarlo re, diciamo: Signore, tu sei il mio re. Ed è una bella giaculatoria quella: regnare Christum volumus, vogliamo che Cristo regni nei nostri cuori. Durante la Via Crucis Gesù non ce la fa più, il peso della croce lacera il suo corpo, è un peso, noi immaginiamo la croce bella come questa, ma in realtà era un tronco che distrugge il fisico di Gesù. Allora accade una volta, due, tre volte, e l'unico gesto d'amore è il gesto della Veronica che asciuga il volto di Gesù. E allora quel pezzo di Isaia, quel brano di Isaia scritto molti secoli prima, rende l'idea: nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Guardai, nessuno mi aiutava. Osservai stupito, nessuno mi sosteneva. Insieme a Gesù crocifiggono, mandano alla morte altri due personaggi, i due ladroni, no? E allora, così, ragionando su come ognuno di loro portava la croce, possiamo dire che ci sono diversi modi di portare la croce. C'è un modo che è quello del ladrone, quello che non si pente, no? Quello che ha la croce e la porta con rabbia, con odio nei confronti di Dio, del prossimo, no? Ed è la croce di coloro che in questo mondo vogliono solamente la comodità, il benessere materiale, e quindi non accettano il dolore, non accettano che una persona possa arrivare fino all'ultimo giorno della sua vita anche soffrendo. Allora inventiamo l'eutanasia. Invece il valore immenso della sofferenza cristiana, di quella croce che salva. Sul Calvario però c'è anche una seconda croce, che è quella del ladrone buono, che magari ha preso la sua croce anche con rassegnazione, perché non poteva farne a meno, no? E la porta avanti, fino a che a un certo punto non si accorge che c'è Gesù a fianco a lui. E allora da quel momento la sua vita cambia, gli ultimi istanti della sua vita sono i più importanti di tutta la sua vita, perché si guadagna il paradiso. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non si tira indietro, ancora una volta gli dice: oggi sarai con me nel paradiso. Allora questo Gesù l'ha detto per ognuno di noi, ed è di grande conforto sapere che Gesù sempre ci perdona. Il terzo modo è il modo di portare la croce di Gesù. Gesù abbraccia quella croce, Gesù cade sotto il peso di quella croce, non si tira indietro, con un amore che lo porta a morire su quella croce. E ci sono due episodi che sono molto belli sulle sette piaghe di Gesù. E quello che mi è piaciuto di più è quello che riguarda San Giovanni Paolo II e Padre Pio. I due si incontrarono nel 48. San Giovanni Paolo II era ancora un sacerdote, non era ancora stato ordinato vescovo, e parlarono tra di loro. È un episodio che racconta il cardinale Descour. E dice: l'unica cosa che ho chiesto, dice Giovanni Paolo II, a Padre Pio è quale delle stimmate gli faceva più male. E io, dice il Papa, ero convinto che quella che procurasse più dolore era quella del cuore, del costato. Padre Pio mi ha sorpreso dicendo: no, più male mi fa quella della spalla, di cui nessuno sa e che non è neppure curata. E questo torna con quello che dice uno dei custodi di Padre Pio, che ha testimoniato successivamente, dicendo: effettivamente ogni volta che si cambiava la maglia imprecava dal dolore. E dopo, quando vennero riconsiderati un po' tutti gli indumenti di Padre Pio, si notò che in ogni sua maglia intima c'era, sulla spalla destra, all'altezza della clavicola, una ferita di almeno 10 centimetri. Allora pensiamo a Gesù che dice a San Bernardo di Chiaravalle, dice: il maggior dolore sofferto nel corpo durante la passione è quello della spalla. Ebbi una piaga profonda tra le dita, dalla quale vennero fuori 3 ossa. E allora, nel nostro piccolo, possiamo chiederci come affrontiamo le contrarietà, come ci avviciniamo al dolore, con quale spirito, no? Sotto la croce c'era la Madonna, solo la Madonna e le pie donne, e San Giovanni. Tutti gli altri sono scappati, non ci sono più. E non riusciamo ad accettare fino in fondo che Gesù, che Dio, fatto uomo, muore sulla croce per salvare. Tant'è che San Paolo scrive ai Galati: scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma è proprio qua che si compie la nostra redenzione, qui che riusciamo a intuire il significato del dolore del mondo. Allora non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un crocifisso, di fronte a Gesù morto in croce. L'ultima scena sulla croce è quella di Gesù che si riferisce a sua mamma e dice: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento San Giovanni la prese in casa. Dopo aver offerto se stesso nell'ultima cena, Gesù ci dà ora la cosa più preziosa, sua madre. E da questo momento la Madonna diventa nostra madre, madre dell'umanità. Si fece buio da mezzogiorno fino alle 3, e alle 3 Gesù disse, gridando a gran voce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Concludendo, mi sono piaciute molto le parole che Papa Francesco ha pronunciato qualche giorno fa in Emilia di fronte ai terremotati del 2012, no? Quando ha detto: basta, bisogna uscire dalla precarietà, bisogna smetterla di piangersi addosso, bisogna smetterla di dire che va tutto male, che non è niente più come una volta, no? Questa è l'atmosfera del sepolcro, dice il Papa. Invece il Signore desidera aprirlo quel sepolcro, spalancarlo, gridare: vieni fuori. E però chiede la nostra cooperazione, chiede che noi vogliamo farlo. La passione del Signore ha senso solo in funzione della sua risurrezione, e la Madonna ne era ben consapevole, tant'è che forse è per questo che non è tra le donne che vanno al sepolcro la domenica mattina. E dice San Giovanni Paolo II che i Vangeli non ci parlano di un'apparizione dedicata, ma va da sé che Gesù sia sicuramente apparso alla Madonna in un modo del tutto speciale e privilegiato. E allora a me piace molto affidarci in questi giorni preziosi della Settimana Santa alla protezione della Madonna, Virgo Fidelis, diciamo nel Rosario, la stella del mattino, stella mattutina, così da essere pronti a pregare la Domenica di Pasqua a mezzogiorno in Regina Cieli. Regina del Cielo, rallegrati, alleluia, perché colui che ti fu dato di portare nel seno, alleluia, è risorto come disse. Alleluia. Grazie.
parte, che le piante del Signore siano con voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti gli uomini del Nazareno e soprattutto ad Enrico per il servizio che ha fatto. Buona serata a tutti.